premi ancora?
Sì.
Non è. Non mi risulta qui, eh? Ecco, perfetto.
Allora, ripeto, Bussagli e David. Bussagli e Andrea? Assente.
Dovrebbe arrivare.
Lazzari. Cibecchini.
È assente giustificato.
Bruni. Burresi. Pianigiani Alessi. Esi. Guma. Pianigiani Alessi. Esi. Guma. Pianigiani Alessi. Esi. Guma. Pianigiani Daria. Panti Marco. Michelotti Francesco.
È assente.
De Santi Simone.
Assente. È assente.
Mircoli presente. E Ticci. Buonasera.
Grazie alla dottoressa. Nomino la commissione scrutatori, Ilaria Pianigiani, Michela Bardotti, Alessandra Ticci.
Ticci,
Pianigiani, Ilaria, Michela Bardotti e Alessandra Ticci. Il sindaco non ha comunicazioni. No, allora il sindaco ha comunicazione da fare.
Sì, scusatemi, giusto, mi ricordava correttamente l'assessore a cultura Nicola Berti e avrete ricevuto l'invito lunedì mattina, sarà a Poggi Ponzi il sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni Culturali Cesaro, ci consegnerà il primo concorso nazionale legato all'Art Bonus, lo ha vinto l'archeodromo, noi siamo felici e orgogliosi di questo, felici e orgogliosi di una competizione che ci ha visto battere, mi permettete di usare questo verbo, anche luoghi assai più noti rispetto al progetto dell'archeodromo. Ne cito uno per tutti, è l'Arena di Verona che ci è arrivata dietro. Questo, insomma, la giuria è stata una giuria popolare, chiaramente è il giudizio espresso da diverse centinaia di persone, però hanno riconosciuto meritevole riconosciuto meritevole il nostro progetto. Ci fa piacere, doveva essere con noi il ministro Dario Franceschini, non può venire per impegni politico-istituzionali, sarà presente il sottosegretario di Stato. L'invito è quello a partecipare a una cerimonia che sarà necessariamente una cerimonia sobria, ma un momento istituzionale importante di riconoscimento, insomma, della bontà e dei caratteri di innovazione di questo progetto che riguarda la nostra storia.
Grazie sindaco. Per quanto riguarda il punto 2 all'ordine del giorno, sono le mie comunicazioni. È il momento della lettura della relazione sull'attività del Consiglio Comunale. Il periodo va dal 1 gennaio 2016 al 31/12/2016. In riferimento alla corrente consigliatura 2014-2019, visto l'articolo 29,6 del regolamento del Consiglio Comunale, come mio preciso obbligo mi appresto a relazionare sul lavoro svolto da questo organo e da suoi componenti nel corso dell'anno 2016. Nel corso di questo anno il Consiglio Comunale ha tenuto numero 10 sedute consiliari, delle quali numero 1 in adunanza aperta il giorno 23 marzo 2016 per la celebrazione dell'anniversario del 72esimo eccidio di Montemaggio, congiuntamente ai comuni Barberino Valdelsa, Casole Delsa, Certaldo, Colle Valdelsa, Gambassi Terme, Monteriggioni, Radicondoli e San Gimignano. La conferenza dei capigruppo si è riunita 10 volte, l'attività delle commissioni consiliari propedeutiche al Consiglio Comunale ha fatto registrare 3 sedute della Commissione Statuto e Regolamenti, 3 sedute della Commissione Ambiente e Territorio, 3 sedute Istruzione, Cultura e Sport, 4 sedute Commissione Bilancio e Finanze, 1 seduta Commissione Sviluppo Economico, 3 sedute Commissione Controllo e Garanzia, 1 seduta della Commissione Tutela Civica, 1 seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Finanze e Statuto e Regolamenti e 1 seduta congiunta delle Commissioni Servizi Sanitari e Sociali e Statuto e Regolamenti. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni aventi ad oggetto varie problematiche di carattere amministrativo, politico e sociale presentate e discusse dai gruppi in Consiglio Comunale sono state, insieme Poggi Ponzi ne ha presentate 18, Forza Italia 9, di cui numero 2 mozioni e 2 interrogazioni ritirate. Poggiubonzi 5 Stelle numero 10, i gruppi consiliari insieme Poggiubonzi, Forza Italia e Poggiubonzi 5 Stelle 3 congiunte. Il Consiglio Comunale ha adottato nell'anno 2016 84 deliberazioni, di cui 5 approvate all'unanimità, 38 approvate a maggioranza dei voti. Comunicazioni del Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale e prese d'atto 10, interrogazioni 24, di cui una congiunta. Mozioni numero 7, di cui numero 2 ritirate, 2 congiunte e non approvate, e numero 3 non approvate. Riguardo all'attività di rappresentanza istituzionale, il consigliere comunale Mauro Burresi ha rappresentato l'amministrazione comunale con il gonfalone alle celebrazioni del 71esimo anniversario martiri di San Martino e San Giuliano a Genova, il 16 gennaio 2016. Il consigliere comunale Bussagli Andrea ha rappresentato l'amministrazione comunale con il gonfalone all'anniversario ad Alfonsina, il 10 maggio 2016. Il sindaco, i consiglieri comunali Lazzari Silvia e Laria Pianigiani hanno rappresentato l'amministrazione comunale con il gonfalone all'iniziativa di area per l'anniversario della liberazione di Certaldo il 13 aprile 2016. Il consigliere Burresi Mauro ha rappresentato l'amministrazione comunale alla premiazione concorso Come Vedo il 25 aprile presso l'Istituto Enriquez di Castel Fiorentino il 12 aprile 2016. Il consigliere comunale Burresi Mauro ha rappresentato l'amministrazione comunale con il gonfalone alle celebrazioni del nono raduno partigiano Brigata Spartaco Lavagnini a Monticiano il 10 luglio 2016. Il Presidente del Consiglio Comunale ha rappresentato l'amministrazione comunale all'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema il 12 agosto 2016 con il capogruppo Burresi. Le presenze dei consiglieri alle sedute dei 10 consigli comunali sono le seguenti: Bussagli Davide 10 presente, Bussagli Andrea 10, Lazzari Silvia 10, Cibecchini 9, Bruni 10, Burresi 10, Pianigiani 9, Guma 6, Bardotti 8, il Presidente 10, Fornaro 8, Pianigiani Laria 9, Panti 9, Michelotti Francesco 7, De Santi Simone 8, Ticcio Alessandra 2, Mircoli Simone 10. Grazie, questa è la relazione per l'anno 2016. Allora, fra le altre comunicazioni ho la richiesta che è pervenuta in conferenza di capogruppo di invertire l'ordine del giorno. È stato proposto di portare prima delle interrogazioni le proposte al Consiglio, quindi verranno discussi, cioè si fa la proposta al Consiglio di anticipare i punti 12, 13 e 14 prima delle interrogazioni. È una proposta, chiaramente con l'inversione va votata, chi è d'accordo alzi la mano. Chi si astiene, chi è contrario, non ho visto la Mircoli e Ticci, avete votato per la... Eh? Ah, no, infatti non avevo capito, siete... Chi si astiene, allora, chi è contrario, niente, con l'ordine del giorno è stato approvato quindi l'inversione, con il voto favorevole del gruppo del PD si sono astenuti Forza Italia e Poggiubonzi 5 Stelle. Quindi passiamo subito alle delibere, le proposte al Consiglio, al punto 12, e la delibera della Giunta Comunale numero 409 del 28-12-2016 relativa al prelievo dal fondo di riserva e articolo 176 decreto legislativo 267 del 2000. La parola all'assessore Salvatori.
Velocissimamente. A fine dicembre, mi sembra il 28, abbiamo fatto un prelievo dal fondo di riserva di 33.000 euro esatti, appunto, per poterli destinare a integrare i capitoli per il fondo Tare a favore appunto delle famiglie e dei soggetti più bisognosi. Tutto qua.
Grazie all'assessore. Se non ci sono interventi sul punto, passerei alla votazione. Chi è d'accordo? Punto 12, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, si è astenuto Forza Italia, poi il Movimento 5 Stelle, hanno votato contrario insieme Poggiubonzi. Non c'è l'immediata eseguibilità qui, vero Leonora? Ok, no, non c'è segnale. Punto 13 all'ordine del giorno. Bilancio di previsione 2017, programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, elenco annuale dei lavori pubblici 2017, variazione storno di fondi. La parola al Sindaco.
Sì, grazie Presidente. Si tratta della prima modifica al bilancio di previsione che abbiamo approvato addirittura d'arrivo dell'anno 2016. Prima modifica che si rende necessaria per incrementare le risorse di parte capitale da utilizzare nell'anno 2017 in virtù del programma di innovazione urbana. Noi stiamo celermente completando il percorso amministrativo, si sono liberate risorse che in un primo momento sembravano non essere disponibili l'anno 2017 e quindi con l'adeguamento del piano delle opere pubbliche anticipiamo il terzo lotto del progetto di riqualificazione del centro storico di modo tale che questo ci permetterà nei prossimi giorni di approvare il progetto definitivo, il 28 febbraio inviarlo e trasmetterlo alla Regione Toscana e così trovare copertura finanziaria già nel 2017, anticipandolo di un anno. Contemporaneamente registriamo, quindi il piano dell'opera pubblica si modifica per questo progetto e vale 205.000 euro. Contemporaneamente registriamo un'entrata circa 700.000 euro che deriva dall'escussione di due polizze fideiussorie prestate a garanzia di realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo nel comparto di 1 via Sardelli, parco di via Sardelli, e a Staggia Senese nel comparto C2. Le risorse le abbiamo già acquisite materialmente nel conto di tesoreria, le registriamo in bilancio, sarà nostra cura nelle prossime settimane, nei prossimi mesi poi predisporre il progetto e avviare di nuovo l'iter perché queste opere poi si concretizzino. Di fatto questo atto complessivamente determina un incremento nel piano delle opere pubbliche, cioè determinerà un incremento delle risorse da spendere in conto capitale per 905.000 euro 250,26.
Grazie Sindaco. Se non ci sono interventi sul punto, passerei alla votazione del punto 13 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Se voi contrari e lui si è astenuto. No, te lo ridico, tanto non l'ho detto. Il punto 13 è stato approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario Forza Italia, insieme Poggi Bonzi, si è astenuto Poggi Bonzi 5 Stelle. Sul punto invece qui abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi le mano, chi si astiene, chi è contrario, come la precedente. Andiamo avanti, punto 14 all'ordine del giorno, aree PIP, aggiornamento dei corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, anno 2017, la parola al Sindaco.
Sì, grazie Presidente, l'oggetto della delibera riassume in modo preciso e puntuale quanto poi contenuto meglio nella delibera, cioè con questo atto noi aggiorniamo la determinazione del valore di riscatto delle aree già concesse in diritto di superficie e per cui si ritiene necessario, in forza di una disposizione di legge, trasferire la piena proprietà. La legge a cui si fa riferimento è del 2002, rimette in capo al Consiglio Comunale attraverso una delibera la definizione del corrispettivo, individuando un valore minimo che fissa nella differenza tra il valore delle aree da accedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da accedere in diritto di superficie valutate al momento della trasformazione del presente comma. Ci è sembrato, visto la fase storica e la congiuntura economica, di mantenersi e attestarsi nella determinazione del valore a livello minimo, così come ne parlavamo giusto poco fa in conferenza di capigruppo, altre amministrazioni comunali vicine hanno fatto. Allegata alla delibera c'è una relazione a firma del dirigente che ricostruisce la determinazione del corrispettivo, la delibera poi rimanda agli uffici competenti di anno in anno gli aggiornamenti dei valori, cioè l'aggiornamento dei valori sulla base dei trasferimenti che risultano dai registri, sulla base delle modifiche dei valori Istat e sulla base delle modifiche dei correttivi che si sono utilizzati e che fanno riferimento ai valori OMI.
Grazie Sindaco, non ci sono interventi sul punto, quindi passiamo alla votazione del punto 14, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, si è astenuto a Forza Italia, Poggiobonsi 5 Stelle, ha votato contrario insieme Poggiobonsi. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come la precedente. Quindi vista l'inversione dell'ordine del giorno passiamo ora a trattare delle interrogazioni. Punto 3 all'ordine del giorno è l'interrogazione situazione zona Fosci, gruppo consiliare Forza Italia, protocollo numero 23.121. La parola al capogruppo Ticci.
Allora, grazie Presidente. L'interrogazione tratta la situazione che comunque si verifica ormai da diversi anni nella zona di Fosci, ovvero premesso che la zona di Fosci è una delle principali località di Poggiobonsi e che è fulcro di attività di matrice industriale, artigianale, commerciale e in quanto tale offre quindi lavoro a diversi cittadini poggibonsesi e non, oltre ad ospitare diverse unità abitative. Considerato che la zona in questione, oltre a verdere in condizioni di totale incuria e disservizio, strade con manutenzioni intangibili, buche pericolose e ben visibili, che spesso vanno ad impattare sul trasporto su strada a danno dell'imprenditoria e delle persone, zone di camminamento fantasma o in totale degrado, fermate del bus male segnalate spesso a bordo strada, troppo spesso senza che esistano delle apposite aree di sosta per quanti vogliono utilizzare il servizio in questione e la cui assenza influisce negativamente anche sul traffico cittadino, infatti ne parlavo anche poc'anzi in conferenza capogruppo. Io lavoro nei Fosci, proprio dove lavoro io, davanti a me c'è proprio una fermata del bus e le persone scendono in una viola. Che nella zona del piazzale Rinnovamento sono sempre più frequenti le soste di camper, più e più volte segnalate dalla cittadinanza, che ha denunciato di persone che difecano per terra piuttosto che di stendipanni per strada, rifiuti ammassati e fastidi a cose e persone. Valutato che la zona in questione non è una zona adatta per la sosta dei camper, in quanto mancano le strutture idonee per svolgere tale funzione, che tali soste sono all'ordine del giorno, danneggiando l'immagine della città da un punto di vista sia visivo che igienico-sanitario, oltre a creare un sempre maggiore malcontento per la cittadinanza. Con la presente interrogazione si chiedono chiarimenti al Sindaco e alla Giunta circa quali siano le intenzioni dell'attuale maggioranza a favore del rilancio e della tutela dell'area dei Fosci e dei cittadini che ci lavorano e vivono e quale sia il motivo per il quale, pur non essendo l'area dei Fosci idonea alla sosta dei camper, non venga fatto niente per evitarla o comunque per creare delle zone di sosta camper o campeggio idonee in modo da venire incontro alle numerose lamentele cittadine. Grazie.
Grazie al capogruppo Ticci, la parola al vice sindaco Becattelli, prego.
Sì, allora buonasera. Allora, l'area di piazzale Rinnovamento non è un'area di sosta camper, per cui chi vi campeggia commette molto semplicemente una violazione. A Poggibonsi, ad esempio, c'è un'area attrezzata di sosta camper, ovvero un'area pubblica destinata al parcheggio dei camper o autocaravan per un tempo delimitato. Si parla fino al massimo di 72 ore in base alla normativa regionale vigente, cioè la legge regionale 42 del 2000. Quest'area è dotata di carico e scarico delle acque, allaccio 220 volte e acqua potabile. È quella situata in via Fortezza Medicea e anche in quest'area è vietato il campeggio, che è un'altra cosa rispetto alla sosta. Significa in pratica lasciare finestre basculanti e gradini aperti, installare cunei o piedine, aprire tendalini, tavoli, sedie, stendere panni, eccetera. Piazzale Rinnovamento, questo va precisato, è un'area proposta ad accogliere lo spettacolo viaggiante, circhi, luna park, giostrine, eccetera. Preciso che individuare tale area da parte dei comuni non è facoltativo, ma obbligatorio, stante le disposizioni di legge. Nello specifico, il nostro regolamento comunale per la concessione di aree per installazione di spettacoli viaggianti individua nel territorio comunale una serie di aree pubbliche per l'installazione delle attrazioni dei circhi o di altri spettacoli viaggianti, e in particolare fra queste aree c'è Piazzale Rinnovamento e il Bernino. Il primo è l'unico a poter essere utilizzato per i circhi con animali. Sempre in base al regolamento, l'amministrazione deve prevedere un'area per la sistemazione delle carovane, abitazioni e carreaggi legati agli spettacoli viaggianti. Tale area deve essere collocata possibilmente nelle adiacenze di quella ove si svolga la manifestazione, per cui in tale area possono trovare ricovero in deroga generale di vieto di campeggio solo le abitazioni e i carriaggi degli esercenti che partecipano alla manifestazione, e di norma tale stazionamento è strettamente limitato al tempo necessario allo svolgimento delle attività. Per risolvere definitivamente il problema del piazzale occorrerebbe dunque individuare una nuova area per lo spettacolo viaggiante o, in alternativa, una nuova area dove poter collocare le carovane abitazioni al seguito, cosa che è già stata valutata e approfondita, ma che non è stato possibile realizzare stante l'assenza di luoghi idonei. Introduco questo argomento perché presumibilmente è per questo motivo che già dai primi anni Ottanta qualche esercente dello spettacolo viaggiante aveva ubicato al piazzale la propria carovana abitazione, chiedendovi l'iscrizione anagrafica, cosa che, come è noto, non era e non è oggetto di alcuna discrezionalità, a maggior ragione con le attuali norme di disciplina in materia anagrafica. Il piazzale è dotato di acqua e luce, da utilizzarsi solo in occasione degli spettacoli viaggianti e con specifici allacci, e la concomitanza di questi fattori ha comportato negli anni alcune situazioni, fra cui la permanenza stabile ed occasionale di carovane e abitazioni di esercenti o meno lo spettacolo viaggiante. Rispetto agli occupanti stabili, la situazione negli ultimi anni si è comunque ridimensionata. Inoltre, stante l'assenza di autorizzazioni in deroga connesse allo spettacolo viaggiante e l'insieme delle norme che disciplinano l'uso del territorio, il Comando di Polizia Municipale si è mosso contestando violazioni anche in materia edilizia nei confronti di coloro che non risultavano in regola. Un'altra situazione a cui si assiste, presumibilmente collegata a queste riflessioni, è l'arrivo di altre tipologie di carovane che stazionano nel piazzale qualche giorno per poi spostarsi di sede. L'impegno profuso a contrastare il fenomeno è massiccio. Appena la carovana arriva al piazzale Rinnovamento, il personale del Comando di Polizia Municipale procede alla identificazione dei capi famiglia e alla predisposizione e notifica dell'ordinanza di sgombero, cosa che avviene per lo più in tempi brevissimi. 4 ordinanze di sgombero solo nell'ultimo periodo, a dimostrazione dell'impegno profuso. Ci sono stati casi in passato, episodi in cui per motivi di cure mediche o altre eccezionali esigenze è stato consentito il prolungamento del periodo di sosta per un massimo di una decina di giorni. Continueremo ad adottare la stessa celerità, fermo restando che la permanenza di roulotte o altri insediamenti stabilmente presenti, legati ad altri tipi di violazione, come dicevo prima, è senza dubbio migliorata e ci auguriamo che questo possa contribuire ad arginare anche l'altra tipologia di violazione. A tal proposito si fa presente che il prossimo mese di marzo verrà effettuato lo sgombero dell'area delle roulotte e manufatti che non fanno parte delle carovane dello spettacolo viaggiante. I lavori di demolizione delle opere abusive, rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi sono già stati affidati. A marzo inizieranno le operazioni di demolizione e gli interessati sono stati diffidati a sgombrare l'area e i manufatti da effetti personali. L'area dei Foci è una zona industriale importantissima della nostra città, un'importanza che supera i confini comunali, rappresentando il nostro distretto produttivo uno dei poli di riferimento della manifattura toscana, in modo particolare della parte meridionale della regione. Ricordo che l'impegno nostro è concreto e si è già manifestato con due azioni centrali: l'investimento sulla rete idrica nella zona di Santa Caterina e le scelte in materia urbanistica che hanno visto l'area industriale dei Foci soggetto di variante con un primo straccio di previsioni urbanistiche operative, proprio in virtù della riconosciuta centralità dell'area nello sviluppo della comunità Poggi Bonsese.
Grazie al Vice Sindaco, breve intervento del Capogruppo Ticci.
Io non sono soddisfatta della risposta, anche perché comunque avevo chiesto ben altro, e fondamentalmente nel senso mi parla di una rete idrica funzionante, quando in realtà comunque ci sono diverse attività che a tuttora comunque devono ricorrere ai pozzi privati o meno, perché comunque la rete idrica pubblica non ci arriva. E poi parlavo anche di soste camper, parlavo anche comunque di manto stradale e di condizioni comunque non idonee. Riguardo comunque anche alla risposta legata al risorgimento, c'è stata un po' secondo me un'incongruenza, perché prima dice che comunque il fenomeno è diminuito e poi mi dice che comunque negli ultimi anni sono state fatte comunque 4 ordinanze di sgombro, quindi probabilmente c'è un po' un'incongruenza, quindi non mi ritengo assolutamente soddisfatta della risposta. Grazie.
Grazie al capogruppo Ticci. Andiamo avanti, punto 4 all'ordine del giorno, un'interrogazione, sistema videosorveglianza Cassonetti, gruppo consigliare Insieme Poggi Bonsi, protocollo numero 818. La parola al capogruppo Michelotti.
Sì, grazie Presidente, darei per letta l'interrogazione.
La parola al Vice Sindaco Becattelli, che però deve... No? Bene.
Allora, per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, preme ricordare che nel servizio di controllo sul corretto conferimento l'attività della Polizia Municipale è stata affiancata nel corso dei recenti mesi da quella svolta dagli ispettori ambientali dipendenti di SEI Toscana. Le 3 multe di cui si parla nell'interrogazione sono state comminate dagli ispettori ambientali, almeno queste sono le notizie a noi note. Anche perché i controlli svolti attraverso l'utilizzo delle 3 fotocamere ambientali di cui la Polizia Municipale si è dotata sono iniziati a metà gennaio. Dopo l'acquisto delle fotocamere, avvenuto con un contributo da parte di ATO Toscana Sud, è emersa la necessità di operare una revisione del regolamento in materia di videosorveglianza, con l'introduzione tra gli altri di uno specifico riferimento a tale specifica attività di controllo. Questo intento garantista, che costituisce forse uno scrupolo eccessivo, ma che innalza il livello del rispetto delle previsioni normative in materia, ha comportato alcuni rallentamenti sull'operatività del sistema che da metà gennaio è pienamente operativo. Le fotocamere sono state installate in 3 postazioni che sono state individuate dalla Polizia Municipale in base a segnalazioni pervenute e a riscontri diretti. Si ricorda che le telecamere acquistate sono di tipo mobile, ovvero ruotano in diverse postazioni proprio per meglio assolvere alla funzione dissuasiva per cui sono state volute e installate. Dire a tutti dove sono ci pare poco utile, se poi i consiglieri lo vogliono sapere, glielo diciamo. Al momento non sono state contestate violazioni sulla base delle fotocamere, sebbene dalla visura delle immagini fino ad ora accertate relativa a una delle 3 fotocamere sembra apparire con sufficiente margine di chiarezza la potenziale responsabilità di 4-5 autori di abbandono. Chiaramente questa verifica dei fotogrammi deve essere accertata in contraddittorio con i potenziali trasgressori per potersi poi trasformare in effettiva sanzione. Si ricorda che l'attività di controllo in questione è molto impegnativa anche in termini temporali. Per ciascun evento registrato devono essere difatti visionati molti fotogrammi ed in caso di rilevamento, una volta abbinato il comportamento illecito ad una persona fisica, alla stessa viene contestata la violazione riscontrata, dando prova dell'avvenuto accertamento. Tutta questa attività di ricostruzione non è immediata, ma richiede un'approfondita ricerca che, se da un lato può non andare a buon fine, qualora la persona o le circostanze non consentono un'attribuzione certa di responsabilità, dall'altro comporta sicuramente un forte impegno in termini di lavoro. Anche perché solo alcuni degli operatori del comando di Polizia Municipale rivestono la qualifica di incaricati per la visura dei fotogrammi nel rispetto della normativa in materia di privacy. Ad ogni buon conto renderemo pubblici i risultati numerici degli accertamenti effettuati, aggiornandoli nel tempo in modo da realizzare un'ulteriore attività deterrente, come del resto è stato effettuato per le attività degli ispettori ambientali. La prima fase della loro attività, ricordiamo, è stata dedicata ad un'azione esclusiva di monitoraggio, educazione ed informazione sia sulle attività, alle attività commerciali sia alle utenze private. Successivamente gli ispettori sono passati ad accertare i primi verbali, 3, per ritiro di abbandoni, da una relazione che SEI ci ha inviato, analizzando il numero di interventi per ritiro di abbandoni, si registra una riduzione del 50%, da 982 a 489, dati da prendere in considerazione con la dovuta cautela. Siamo comunque attivi su più fronti e ci aspettiamo ulteriori miglioramenti su un fenomeno che è deleterio per tutti.
Grazie Vice Sindaco. Capogruppo Michelotti, prego.
Sì, dunque io ho ascoltato la risposta del Vice Sindaco e mi dichiaro insoddisfatto per i seguenti motivi. È a volte complesso seguire un po' il filologico, quindi chiederei al Vice Sindaco di farsi parte dirigente con chi scrive le risposte, con il dirigente, per essere un pochino più sintetico e andare un po' più al nodo delle questioni, anche perché l'interrogazione è abbastanza schematica e quindi mi garberebbe anche la risposta fosse altrettanto schematica. Prendo atto che, dico solo questo e poi ovviamente chiederei anche la risposta scritta se è possibile, so che comunque è a verbale, ma se è possibile averla mi farebbe piacere averla. Certo. Il fatto che il Vice Sindaco abbia detto che ci sono poche persone della Polizia Municipale dedicate all'analisi dei fotogrammi mi fa capire che quindi è stato praticamente inutile l'installazione di queste telecamere, perché se è comunque così immane e abnorme il lavoro che c'è dietro poi per riconoscere e identificare gli autori delle violazioni, inutile averle in qualche modo installate, e quindi da questo punto di vista credo che l'interrogazione abbia colpito nel segno. Per cui mi riservo, ci riserviamo di tornare sull'argomento. Chiedo ovviamente che la risposta venga consegnata per iscritto. Siccome il Vice Sindaco ha detto che se i consiglieri lo vogliono sapere glielo diciamo, anche in via riservata per iscritto, sì, questo
va bene.
In senso affermativo chiediamo di saperlo quando e dove sono state posizionate.
Perfetto, bene.
Grazie.
Grazie al capogruppo Michelotti, andiamo avanti. Sì. Io passo però al punto 5 all'ordine del giorno, un'interrogazione a un progetto circonvallazione frazione Staggia, gruppo consigliare insieme Poggi Bonzi, protocollo 821. Sono due sullo stesso argomento, argomenti diversi, ma riguardano la circonvallazione di Staggia, insomma una risposta unica. Possiamo leggere anche la...
Sì, no, sì. Davanti alla sintesi, certo, sì.
Capogruppo Michelotti, posso?
Questo sforzo immane. merita di essere.
Quindi premiato. Oltre al punto 5, anche il punto 6 è sempre un'interrogazione, progetto circonvallazione Staggio Asenese, gruppo consigliare insieme Poggio Ponzi, il protocollo però è il 3306. Quindi queste due interrogazioni, la risposta la dà capogruppo Michelotti, le dà per lette queste interrogazioni, sono date per lette, la parola al vice sindaco Becattelli.
Sarò molto breve ed esaustivo.
Non si parla fuori dal microfono.
La variante esterna della strada regionale Due Cassia è strada di competenza extracomunale, strada su cui l'attenzione di questa amministrazione degli anni è sempre stata alta e si è manifestata in ripetuti incontri anche con l'assessore regionale competente. Al momento il progetto è fermo, per cui non siamo assolutamente nella possibilità di dire quando ripartirà, men che meno i tempi di conclusione. Possiamo invece dire che la cifra spesa per la progettazione è per il Comune di Poggio Ponzi pari a zero. Abbiamo condiviso con la Regione Toscana lo stato dell'arte anche per dare risposta in questa sede. Ripercorrendo i fatti principali, l'intervento in questione è stato programmato e finanziato con un DCR 55 del 27/7/2011 nell'ambito del programma investimenti sulla viabilità di interesse regionale. Successivamente sono intervenute altre circostanze, fra cui l'insorgere di situazioni gravi e contingenti sul territorio che hanno richiesto di concentrare le risorse su altri interventi. In particolare si fa riferimento sul territorio della provincia di Siena alla variante della strada regionale Due Cassia nel tratto Monteroni-Monsindoli. Oggi la possibilità di realizzazione della variante di Staggia dipende sostanzialmente dal reperimento delle risorse necessarie. La Regione, avendo adottato le regole del pareggio di bilancio, vede limitare le disponibilità di investimento sulle infrastrutture e concentra le proprie risorse nel completamento delle opere avviate. Per quanto riguarda la viabilità di interessi regionali, le tre priorità sono ad oggi rappresentate dalla strada regionale 69, dalla strada regionale 426, questo è 29, completamento tratto Empoli-Castel Fiorentino, e la strada regionale 2 Cassia, completamento tratto Monteroni-Darbia-Monsindoli. Pertanto l'opera in questione resta fra quelle pianificate dal piano regionale della Regione Toscana, piano regionale integrato a infrastrutture e mobilità, ma non risulta finanziata. La stessa progettazione potrà essere aggiornata e conclusa non appena si verificheranno le condizioni di bilancio tali da garantire l'investimento e la certezza della spesa nell'esercizio finanziario previsto.
Grazie al Vice Sindaco. Capogruppo Michelotti, prego.
Sono insoddisfatto della risposta, ma diciamo nel merito, perché dobbiamo prendere atto con grande rammarico che quest'opera rimarrà incompiuta e che quindi questi soldi in qualche modo sono, come dire, rappresentano un grosso spreco di denaro, e quindi su questo ovviamente torneremo per chiedere maggiore chiarezza. Però ecco, quello che ci viene detto oggi è particolarmente grave e dimostra che un'opera che a nostro avviso era un'opera abbastanza importante per il territorio è di fatto viene pubblicata e quindi non viene eseguita.
Grazie al capogruppo Michelotti. Andiamo avanti. Punto 7 all'ordine del giorno. Interrogazione futura US Poggio Ponzi Calcio, gruppo consigliare insieme Poggio Ponzi, protocollo numero 1434. L'assessore Berti credo debba rispondere. No, prego. Sì, scusa.
No, va bene.
Assessore, come non la vedevo...
Su questa purtroppo dico per la situazione due parole crediamo che vadano spese, perché quello che è scritto nell'interrogazione è quello a cui mi riporto, però credo che un minimo di illustrazione vada data rispetto a una situazione che mi auguro tutto il Consiglio Comunale abbia a cuore, anche se non credo, ma non credo perché non credo che i soggetti qui dentro non abbiano a cuore le sorti delle istituzioni anche sportive della città, ma credo che l'amministrazione abbia dimostrato, e interroghiamo su questo la Giunta, che la condotta posta in essere in questi mesi oggettivamente complessi, compositi, fatti di vicissitudini e che purtroppo stanno per avere un epilogo abbastanza triste, siano stati in qualche modo accompagnati da una sostanziale inerzia da parte dell'amministrazione comunale. Io credo che l'attenzione che si riserva, anzi che debba essere riservata alla squadra di calcio cittadina, che non è l'unica, sia comunque doverosa, perché comunque il Poggibon si rappresenta, a torto a ragione, al di là di chi è appassionato o meno, un elemento unificante, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo ripetuto, per questa città, per chi va allo stadio ma anche per chi non ci va. E credo quindi che sia un dovere di un'amministrazione di un comune di 30.000 abitanti, perché poi alla fine si sta parlando di 30.000 abitanti, in qualche modo guardare con attenzione a quelle che sono le vicende. Non posso tacere che più volte noi, andando a parlare d'argomento, abbiamo avuto come risposta secca da parte del sindaco, che non c'è, ma va bene lo stesso, non è un problema, io parlo all'istituzione comune, quindi va bene anche se c'è l'assessore che conosce perfettamente la cosa, abbiamo avuto come risposta quella di dire: no, vabbè, noi guardiamo la situazione, la monitoriamo, siamo vicini ai leoni, però è una roba fra privati, se la vedano loro. E secondo noi la questione non è propriamente così, o meglio, giuridicamente può in qualche modo essere declinata così, ma esiste, a nostro avviso, un dovere, chiamiamolo etico, istituzionale, politico, di intervenire come hanno fatto altre persone, altri esempi intorno a noi. Mi viene in mente il sindaco di San Giovanni Valdarno, mi vengono in mente altre realtà dove l'istituzione si fa parte dirigente per avviare, accompagnare, aiutare, agevolare un processo che in qualche modo metta intorno a un tavolo imprenditori, forze, risorse, per evitare quello che purtroppo a Poggibon si sta per verificare, ossia il fallimento della squadra. Ora, quello che io voglio dire in quest'Aula, anche assumendomene le responsabilità, perché credo che comunque si debba anche essere chiari e schietti quando si affrontano determinati argomenti, l'impressione che è stata data da questa amministrazione è quella di, in qualche modo, vedere con un certo compiacimento che la squadra di calcio del Poggibon si affondasse, che aspettasse in qualche modo il fallimento, che stesse aspettando il fallimento, per poi magari prenderla in situazioni un pochino più abbordabili, perché è chiaro, un conto è mantenere una squadra che fa la Lega Pro o la Serie D, un conto è recuperare una situazione da una terza categoria che costa molto meno e magari iniziare un discorso, un percorso con imprenditori che sono un po' più diciamo, come dire, amici dell'amministrazione, un po' più come dire, simpatici all'amministrazione da questo punto di vista. Forse è una questione di simpatia, una questione di antipatia, sto dicendo questo, probabilmente credo che in questi anni noi abbiamo visto anche un'amministrazione, non dico ostile, ma sicuramente distante rispetto a una realtà che comunque è una realtà importante, perché la squadra di calcio di una città non è soltanto la domenica che si gioca, si sta parlando di un'azienda che ai tempi, diciamo d'oro, e non sto parlando di 1000 anni fa, di 2-3 anni fa, contava 70 dipendenti e con tutto l'indotto era una roba che a livello economico dava ricchezza, occupazione, costi di lavoro, creava situazione economica che l'amministrazione aveva, secondo me, il dovere di guardare con grande valore e di tutelare. È lo stesso discorso che abbiamo fatto quando parliamo della tutela delle imprese del territorio nella zona dei Fulci, nella zona industriale, quando parliamo degli insediamenti produttivi. Ecco, io credo che la medesima attenzione vada data anche a quelle realtà, come era la squadra, come la società, che appunto avevano quel tipo di situazione. Purtroppo, e credo l'assessore ben lo sappia, quella situazione oggi non è più questa. Oggi ci sono tantissimi debiti, figli di una gestione dissennata e sciagurata che ha preso piede dall'agosto di quest'anno. Lo sappiamo, l'abbiamo scritto, l'ha detto anche l'amministrazione più volte, e su questo bisogna dargliene atto. Quindi da questo punto di vista bene ha fatto l'amministrazione, un plauso, per aver preso le distanze da quella stagione, diciamo, che fortunatamente è durata pochi mesi, un segmento temporale ristretto. È pure vero che, dico io, forse l'amministrazione in quella fase, in quel contesto, in quell'estate, poteva magari metterci una parola in più per evitare che una società così importante e prestigiosa come la prima squadra di calcio di questa città andasse in mano a determinate persone, che sapevamo in qualche modo che erano, come dire, persone che in qualche modo mettevano a rischio il futuro della società. E invece l'amministrazione non ha fatto così, ha seguito, ha accompagnato, però non è mai intervenuta. Io voglio dire perché ho fatto quell'affermazione. Io mi sembra impossibile che si sia incapaci di mettere intorno a un tavolo 5, 10, 20 imprenditori e di fare un discorso che in qualche modo permetta a questa squadra, a questa società di poter andare avanti. Ripeto, uno è portato a pensare male, è chiaro che il ragionamento è forte ed è un ragionamento presuntivo, perché uno fa delle presunzioni, fa delle ipotesi, ma sono ipotesi che declino io qui come fanno tanti in città. È chiaro che si sta ai fatti, i fatti sono esattamente questi, anche perché si rileva una contraddizione in questa amministrazione, che se da una parte investe tanti soldi e ha fatto bene nell'area del tondo, perché la gradinata, il bar, la tribuna sono comunque stati fatti e questo è un dato di fatto e va benissimo così, dall'altro è chiaro che non ha senso investire tanti soldi in quell'area, in quella struttura e poi lasciar morire la squadra. Non ha senso, bisogna, come dire, accompagnare a quell'investimento importante e strutturale di opere pubbliche anche un'azione più mirata sotto traccia, perché è vero, l'amministrazione pubblica non può interferire con i rapporti fra privati, ma comunque dico una cosa, la dico molto chiara, quando c'è la volontà politica le cose si fanno, cioè, l'avete dimostrato, il Partito Democratico, la maggioranza, in ogni ambito, in ogni livello, quando una cosa si vuole fare, si fa. E non è che state tanto lì a vedere ma una roba tra privati, ma una roba, se c'è la volontà politica si fa. Quindi quello che noi diciamo e denunciamo qui è che evidentemente non c'era la volontà di farlo, tutto qua, per mille motivi, forse perché non lo so, forse perché non erano simpatici quelli attuali, quelli di prima, o forse perché magari l'amministrazione anche legittimamente ha altre priorità di altra natura, magari bisogna mandare avanti, non lo so, altre situazioni come il nuoto, l'archeodromo, il tennis, legittimo, però lo dicessero chiaramente, ce lo dicano chiaramente, ne prendiamo atto, perché capisco che il calcio è, come dire, una tra le tante attività e facoltà presenti in questa città e va benissimo, però quantomeno per una volta essere chiari, perché altrimenti noi e, come dire, tutta una serie di persone che a torto a ragione vive intorno a una situazione soffrendo, perché comunque c'è una sofferenza in queste ore, in queste settimane palpabile, quantomeno si dà pace. Ecco, quindi da questo punto di vista quello che chiediamo all'amministrazione è chiarezza. So e concludo che grazie. In questi giorni, in queste settimane, anche l'assessore si è fatto parte diligente, incontri, tentativi, eccetera, e gli do atto, se come assessore, di essere forse l'unico in questa giunta su questa questione a essersi mosso e aver fatto e aver seguito la situazione. Quello che io dico e quello che su quello interrogo è il fatto di non aver tenuto una condotta attiva e importante come quella che la situazione richiedeva. Aggiungo che la commissione sport su questo argomento non è mai stata convocata e su questo magari me ne rammarico, perché probabilmente avremmo potuto magari fare più pressioni, avremmo potuto creare dei tavoli, avremmo potuto fare qualcosa. Ripeto, quando c'è la volontà politica le cose si fanno, evidentemente mancava la volontà politica da parte della maggioranza.
Grazie Michelotti, la parola all'assessore Berti.
Grazie Presidente, grazie capogruppo Michelotti. L'US Fuggibonsi, lo ricordavi te, lo sappiamo bene noi, è una società che ha una storia e un valore importantissimo per la nostra comunità, per la città tutta. Nella scorsa estate vi è stata una forte mobilitazione che si è attivata non appena l'allora proprietario della società Antonello Pianigiani ha comunicato del tutto legittimamente la sua intenzione a lasciare. L'obiettivo di quella mobilitazione era sondare la possibilità che il tessuto imprenditoriale locale rilevasse la società. Qualcuno di voi era anche presente insieme a me, quindi si ricorderà anche quei momenti. Queste condizioni, come sapete, non sono maturate per diverse ragioni di cui l'amministrazione e anche altri che hanno partecipato non ha potuto prenderne atto. È bene ricordare certi passaggi perché voi chiedete se è giusta la premessa fatta nell'interrogazione. Scusami Francesco se riprendo le risposte e io dico che non è giusta perché parlate di inerzia all'amministrazione e poi siete voi stessi che giustamente, vi ringrazio, che rammentate i tentativi fatti nei confronti del tessuto imprenditoriale che non sono andati a buon fine, ma giustamente, vi ringrazio, riconoscete voi stessi. D'altronde sarebbe importante ammettere, sempre che parliamo di scelte imprenditoriali, che sono libere e che sono frutto di valutazioni rimesse al singolo con responsabilità conseguenti di chi compra, di chi vende e di chi fa scelte naturalmente diverse. Questo è vero sempre e non è vero solo per alcuni imprenditori e per altri no. Peraltro l'amministrazione ha mostrato come grande attenzione per questo mondo, per il mondo del calcio, anche attraverso i lavori allo Stadio Lotti che voi stessi ricordate, lavori che hanno riqualificato un impianto sportivo comunale che per tanto tempo non era stato oggetto di tale attenzione, lavori che rappresentano di sicuro l'investimento maggiore fatto sugli impianti sportivi della città. Mi permetto di dire, guardate, una nota polemica ma che fa parte della politica, di cui mi sembra di ricordare non avete approvato, diciamo, e non avete appoggiato. Abbiamo avuto modo di incontrare l'attuale presidente Mesce fin dalla fine del 2016. Già nel primo incontro ci ha descritto la situazione, rappresentandoci le criticità e anche l'ipotesi di lavoro future. Fra queste, come abbiamo avuto modo anche di chiarire con lui, la sua volontà di manifestare agli imprenditori direttamente e personalmente il progetto che aveva intenzione di mettere in campo. Abbiamo risposto ad ogni sua sollecitazione e quando il percorso da lui avviato non ha portato agli esiti sperati e ce lo ha comunicato, abbiamo ribadito la nostra disponibilità a rimettere insieme altre forze. Tanto che, cronaca nota, lo ricordavi anche te Francesco, che nelle settimane scorse abbiamo ricevuto un interessamento da parte di alcuni imprenditori del territorio che abbiamo incontrato e con cui abbiamo avviato contatti diretti anche con l'attuale proprietà. Tali contatti sono proseguiti fino alle scorse ore, fino ad ora, anche se il momento e la vicenda non ha avuto l'esito auspicato, almeno quello che noi e penso tutti auspicassimo. Purtroppo qui siamo di fronte non soltanto ad un contesto economico complicato che tutti conosciamo, un contesto economico profondamente diverso rispetto a quanto accaduto anche qualche anno fa, anche fino a 10 anni fa. Inoltre la società stessa presenta una situazione finanziaria con criticità che lo stesso Gaetano Mesce ci ha rappresentato e che derivano da vicende pregresse che probabilmente pesano. Ogni giorno poi ci vengono rappresentati ulteriori problemi di natura economica e sportiva e anche questo probabilmente non è in grado di condizionare eventuali scelte imprenditoriali favorevoli all'acquisizione. La nostra disponibilità c'è sempre stata, in estate come nei mesi scorsi, come nelle scorse ore fino a pochi minuti prima dell'inizio di questo Consiglio Comunale. È quasi un mese che proseguono questi incontri con noi sempre a disposizione e quasi sempre, quando ce lo è richiesto naturalmente, anche presenti. Detto questo, pensare che un sindaco possa costringere qualcuno a vendere, a acquistare, a entrare in società con qualcun altro è poco utile perché, come ricordavate voi, alla fine davvero c'è una natura giuridica della questione. È poco utile a raggiungere l'obiettivo e a risolvere un problema che affonda le radici in un mondo che è quello del calcio con molte difficoltà. Utile sarebbe invece riconoscere che chi compra come chi vende ha delle precise responsabilità. Questo vale sempre, lo dicevo prima. E non è che la cordata che ha acquistato l'US Fuggivunzi a giugno ha ricevuto la società in eredità. C'è stato qualcuno che ha comprato e qualcuno che ha venduto a quella società. Inutile nascondersi dietro un dito. L'auspicio pertanto è sempre quello che possa esservi il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale e che la società sia solida e tranquilla. Se ci chiedete Se ci siamo dati da fare per reperire le risorse necessarie a consolidare l'US Poggibonsi, la risposta è no. La risposta non l'abbiamo né per l'US Poggibonsi né per qualsiasi altra società sportiva e privata di Poggibonsi. Qui non c'è nessuna antipatia per niente e per nessuno. La strumentalizzazione politica sui colori giallorossi e sui tanti tifosi che nei giorni scorsi si sono adoperati anche per raccogliere fondi, cerchiamo di lasciarla ad altri, lo faccio come un auspicio, l'intervento di Francesco era, aveva un tono anche di questo tipo. Noi svolgiamo pienamente il nostro ruolo perché ci interessa fare ciò che è possibile fare per l'US Poggibonsi. Siamo quindi ancora disponibili a lavorare su questo fronte, a capire se ancora c'è la possibilità che le parti trovino loro la convergenza e a recepire eventuali altri interessamenti che fino ad oggi non sono a questa amministrazione e credo nemmeno a Gaetano Mesci pervenuti. A tutti su questo, ecco, chiediamo però responsabilità e serietà. Grazie.
Grazie all'assessore Berti, la parola al consigliere De Santi.
Sì, io ringrazio l'assessore per aver esposto quella che è comunque la posizione dell'amministrazione comunale rispetto a un tema che, guardate, lo dico senza enfasi, ma credo che stia particolarmente a cuore sia agli interroganti ma anche all'assessore che ha risposto. Ci conosciamo come consiglieri comunali ma ci riconosciamo come tifosi della squadra di calcio e devo dire che anche nella nostra storia personale l'essere stati tifosi della squadra di calcio dell'US Poggibonsi è antecedente anche all'impegno politico, quindi sul fatto che noi non intendiamo fare alcun livello di speculazione politica sulla squadra di calcio, su questo ci sentiamo di dare il massimo delle rassicurazioni. È uno dei pochi punti d'incontro che possiamo trovare con questa amministrazione e uno dei pochi punti d'incontro sul quale noi siamo disponibili a mettere da parte le divisioni che pure esistono, sono profonde e sono ben riconoscibili da tutti, per cercare laddove è possibile di dare una mano tutti insieme alla soluzione del problema. Perché vede assessore, il problema non è il fatto che il sindaco debba o possa costringere gli imprenditori di Poggibonsi a investire nella squadra di calcio, questo lo sappiamo bene che non è possibile, e non stiamo a dire che l'amministrazione comunale debba mettere i soldi per risanare i bilanci dell'US Poggibonsi. Questo lo sappiamo bene che non è possibile farlo e lo sanno bene e lo capiscono anche i tifosi. Però vede, tra il non obbligare gli imprenditori di Poggibonsi a fare un investimento nella squadra della loro città e comunque invece avere un atteggiamento che visto da fuori sembra di completo disinteresse da parte dell'amministrazione, penso che ci possa essere anche una via di mezzo. Vede, a volte bastano anche, cose semplici per far sentire la gente vicina all'amministrazione comunale. Ma io mi chiedo perché anche pubblicamente il sindaco non fa un appello alle forze imprenditoriali di questa città affinché facciano il possibile per salvare la squadra di calcio. Perché questo ad oggi non c'è stato? Questo non è una cosa che esula dai compiti di un sindaco. Non è che chiede alle aziende o costringe le aziende, però semplicemente da primo cittadino, da persona che è venuta anche allo stadio, che ha frequentato se non la gradinata almeno la tribuna, perché non fare un appello forte a questa città? Magari poi probabilmente non servirà a nulla, però è comunque è il primo cittadino di questa città, no? Quindi noi apprezziamo ciò che si vado a concludere, Presidente, e chiedo scusa. Apprezziamo tutti gli sforzi che l'amministrazione può fare e può continuare a fare. Il Presidente attuale si è trovato in una situazione disastrosa. Io credo che per tanti versi per quel poco tanto che ha fatto sia comunque meritevole di un encomio da parte di tutti, perché veramente la situazione era al degrado più conclamato. Quello che noi chiediamo e sul quale diamo il massimo della nostra disponibilità è che si faccia tutto quello che è nelle possibilità e nelle capacità politiche, a questo punto non amministrative, politiche di questa amministrazione, partendo dal primo cittadino, per svegliare questa città affinché si dia una mano per il salvataggio della squadra più antica della nostra città e che ha un passato glorioso e che noi vorremmo continuasse a avere un futuro altrettanto glorioso. Grazie.
Grazie De Santi. Andiamo avanti, punto 8 all'ordine del giorno, interrogazione, gestione, distribuzione e manutenzione, acqua potabile, gruppo consigliare Poggiuponzi 5 Stelle, protocollo 1503. La parola al capogruppo Mircoli, prego.
Grazie Presidente. Allora, questo è riferito a quello che è successo tra dicembre e gennaio. La gestione del servizio, premesso che la gestione del servizio idrico è affidata a SPA, il servizio idrico comprende sia la manutenzione che il servizio dei guasti. Considerato che in caso di guasti i ritardi degli interventi creano ulteriori disagi ai cittadini e ulteriore spesa a loro carico dovuta al recupero da parte di SPA dei costi delle perdite sulla tariffazione generale, il sindaco e la sua maggioranza devono tutelare i propri cittadini. Nei mesi di dicembre e gennaio si sono verificati frequenti guasti, alcuni non ancora risolti. Nel caso di danni di lieve entità ci sono stati ritardi dal nostro punto di vista non giustificabili, visto che una perdita di acqua segnalata il 31 dicembre è stata risolta la mattina del 7 gennaio, tra l'altro con un intervento ha comportato soltanto un paio di ore. Ci risulta che nel lasso di tempo intercorso siano state inviate dagli utenti diverse segnalazioni. Facciamo notare che per 3 giorni è mancata l'acqua nel centro storico e nonostante SPA abbia messo una tubetta a disposizione dei cittadini, riteniamo che queste siano misure insufficienti, perché non è accettabile che una parte della città rimanga senza acqua così a lungo nel 2017. Dagli organi di stampa apprendiamo che in occasione dei recenti lavori di manutenzione e riordine del manto stradale e del sottosuolo su alcune strade cittadine, SPA ha effettuato solo sostituzioni e manutenzioni parziali, per quanto di sua competenza, e causando successive perdite, oltre che danni economici all'amministrazione, considerando che alcuni lavori ultimati necessitano di essere riaperti. Vogliamo ricordare che l'acqua è un bene comune e non possiamo accettare tali ritardi e perdite enormi, che oltre a creare disagio si ripercuotono sulle tasche dei cittadini. Chiediamo al sindaco e alla giunta, come mai dare segnalazione all'SPA per i guasti e l'intervento in alcune situazioni arriva dopo 7 giorni? A cosa siano dovuti questi guasti? Cosa pensa di fare la giunta per ridurre i tempi di intervento? Se siano stati predisposti degli interventi per diminuire in maniera importante i guasti alle tubature? In caso contrario chiediamo come si pensa di intervenire per quella che è divenuta una vera e propria emergenza. Se l'amministrazione ha intenzione di rivalersi su SPA in sede amministrativa per il risarcimento dei danni ai beni comuni eventualmente causati dalla gestione superficiale del problema da parte della stessa società.
Grazie al capogruppo Mircoli, la parola al vice sindaco Becattelli.
Allora, riguardo alle segnalazioni di guasti si riferisce il seguente quadro generale. L'autorità per energia, gas e sistema idrico ha dato, delibera del 2015 numero 655, una regola da applicare nel servizio idrico che prevede un sopralluogo del gestore in caso di perdite copiose e o anche lievi in caso di pericolo di gelo entro 3 ore dalla chiamata o segnalazioni. Nei rapporti fra autorità idrica toscana ed acque si prevedono inoltre le seguenti tempistiche: chiamata per mancanza di acqua, ripristino di tubazioni piccole inferiori o uguali a 300 mm, 12 ore, chiamata per mancanza di acqua per ripristino di tubazioni grandi, 24 ore. Tali casi e relativi ritardi di esecuzione sono oggetto di una specifica regolazione a cura dell'autorità idrica toscana. Per il resto, da informazioni assunte dal gestore stesso, Acque tiene il seguente comportamento. In seguito alla segnalazione di un utente in relazione alla gravità, Acque esegue un sopralluogo con tempistiche che variano da 1 ora, caso in cui viene segnalato un pericolo imminente, a 3 ore per le perdite copiose, fino al massimo al giorno seguente per guasti di lieve entità. In seguito al nostro sopralluogo ad ogni guasto viene data una priorità di riparazione. Per i guasti che non creano mancanze d'acqua, pericolo per cose o persone, viene data all'impresa manutenzione dai 3 ai 5 giorni per eseguire la riparazione. In caso di sforamenti sulle tempistiche, la direzione lavori prende le opportune contromisure esplicitate nei capitolati del patto. Le linee di comportamento di acqua in generale per le perdite sono quelle illustrate precedentemente. Non è escluso in alcuni periodi particolari e o in concomitanza di numerose perdite contemporanee o anche per motivi locali specifici non preventivati, può verificarsi il superamento del periodo di 5 giorni. Nel caso indicato nell'interrogazione, se possibile, individuiamo la via per cui è stata fatta la segnalazione per chiedere una verifica puntuale del problema specifico richiamato. Considerato che siamo in un sistema complesso di regolazione e controllo sovracomunale in capo all'autorità idrica toscana, eventuali tempi di intervento più stringenti dovranno essere previsti e disciplinati, se possibile, a livello di detta autorità. Le cause dei guasti. Le cause dei guasti generalmente sono da individuare in molteplici fattori, periodi di gelo o di siccità, oppure particolari situazioni di pressione e di consumo elevati nella rete che comportano sollecitazioni alle tubazioni, stato di vetustà delle tubazioni che può, per alcuni tipi di materiale, in particolare quelle in polietilene di vecchia generazione, sopravvenire anche in modo quasi improvviso e imprevedibile. Ne è esempio proprio quanto avvenuto in centro nel periodo iniziale dell'anno. C'è stata una segnalazione per infiltrazione di acqua nelle cantine in tufo sotto la strada di Via della Repubblica, Via Maestra. La condotta è stata riparata, ma vista la presenza di una soletta in cemento nella strada che non permette la fuoriuscita esterna dell'acqua, è stato complicato e laborioso individuare la rottura. Ciò detto, si ricorda che è in corso da qualche anno la realizzazione di un significativo programma di sostituzione della parte di rete idrica che manifesta segnali di vetustà o di cedimento del materiale di realizzazione, ad esempio il polietilene. Si sono operati diversi interventi in tal senso, che sono già stati indicati in passato secondo un programma concordato con l'autorità idrica toscana ed acqua. Ricordiamo poi l'investimento su via Santa Caterina e zone vicine che ha portato a sostituire completamente la condotta idrica esistente nell'area per 500 metri con benefici per 2.000 utenti. E in questo caso le tubazioni sono passate da una sezione dal diametro di 100 mm a una nuova di 300, assicurandosi il potenziamento del servizio in una zona che ha visto negli ultimi decenni un particolare sviluppo importante urbanistico, insieme alla presenza di un'area industriale e artigianale. Si citano inoltre gli ultimi interventi realizzati in Viale Marconi, in Viale di Puglia, dove sono ancora in corso gli interventi di sostituzione. A tal proposito si precisa che non si tratta di interventi eseguiti in maniera parziale o superficiale. Fino a quando l'intervento non è terminato, resta in funzione anche il vecchio acquedotto. Ricordo anche i prossimi interventi a realizzare in via della Rocca e via Montorsoli, interventi importanti sotto questo profilo perché portano a rinnovare completamente la rete acquedottistica, con benefici quindi e vanno ben oltre a quelli di riqualificazione estetica e funzionale delle strade. È opportuno continuare lo sviluppo del percorso di sostituzione della rete idrica nei tratti problematici, già in corso con l'autorità idrica d'acque, e su questo ci stiamo lavorando. Nuovi investimenti sono già programmati e sono finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua. Altri ancora li stiamo valutando sempre insieme ad acque e sono finalizzate ad intervenire in aree particolarmente sensibili come il centro cittadino. Per quanto infine riguarda il rivalersi su acque, questo avviene nelle modalità e con i procedimenti in essere per quanto riguarda rapporti con enti terzi, pubblici o privati, che operano sul territorio.
Grazie al Vice Sindaco. Capogruppo Mircoli, prego.
Quindi non ho capito se l'amministrazione ha volontà o meno di rivalersi su Acque S.p.A., su cui i disagi ci sono stati.
Sì. No, tutta non la rilevo.
No, la parte finale.
Riguarda i rivalersi su acque, questo avviene nelle modalità e con i procedimenti in essere per quanto riguarda il rapporto di residenza pubblici o privati, cioè non si prende.
Quindi nel caso se il ritardo ci fosse stato, a questo punto è giusto che...
Con la procedura che...
Quindi chiedete che, dovrà essere... che venga identificata la zona precisa, da quello che ho capito prima.
Vuoi replicare velocemente?
Il discorso è
questo. Però premi così. Una breve replica che non si fa nell'interrogazione, è solo una precisazione.
Per quanto riguarda i rivalersi su acque, questo non è qualcosa che è previsto nel contratto che abbiamo di gestione di acque, va bene? E quindi viene fatto nei modi e nei termini previsti nella convenzione esistente.
Bene, andiamo avanti. Punto 9 all'ordine del giorno, interrogazione, valutazione e stabilità delle alberature nei luoghi pubblici, gruppo consiliare insieme Poggi Bonzi, protocollo 3307. L'interrogazione viene data per letta, la parola al vice sindaco che allora, deve però premere. Bene.
Allora, do lettura della relazione che ci ha mandato il settore lavori pubblici e manutenzione. Che è a firma del dirigente appunto del settore lavori pubblici e manutenzioni, che è l'architetto Adriano Bartoli. Valutazione e stabilità delle alberature nei luoghi pubblici. In data 13/1/2017, un pino presente nel giardino della scuola primaria Pieraccini è caduto al suolo, interessando anche il parcheggio adiacente e danneggiando due auto che vi erano parcheggiate. La pianta era apparentemente sana e non manifestava all'esterno nessun sintomo che potesse far prevedere quanto è accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre a personale di questa amministrazione, che attraverso l'intervento di un'impresa specializzata si è attivata immediatamente per mettere in sicurezza l'area e rimuovere la pianta, cosa avvenuta in gran parte nel pomeriggio dello stesso giorno. Contemporaneamente sono state fatte rimuovere a scopo precauzionale altre due piante di pino presenti nel giardino della scuola, limitrofe a quella caduta. In data 17/1/2017, quindi con 4 giorni dopo la caduta del pino, con determinazione numero 10 dei lavori pubblici è stata incaricata la dottoressa forestale Francesca Batacchi per accertare le cause dell'accaduto ed effettuare una serie di ulteriori verifiche sia sulle altre piante presenti nel parco della stessa scuola che in altri giardini sia scolastici che aperti al pubblico. È stato inoltre contattato il servizio fitosanitario regionale che ha effettuato un sopralluogo sul posto in data 19/1/2017, cioè 6 giorni dopo l'accaduto. Quanto sopra ha lo scopo di escludere nell'immediatezza dell'evento possibili cause di patologie diffuse che avessero interessato altre alberature e le conifere in particolare. La verifica ha escluso che vi siano al momento in atto fenomeni estesi di patologie riguardanti le conifere e ha ricondotto la caduta a un fenomeno di probabile errata posa in opera della pianta. E dato che l'interramento del colletto non è avvenuto sicuramente negli ultimi decenni, a memoria di tutti coloro che sono stati sentiti in proposito, è disponibile comunque la relazione prodotta dalla dottoressa forestale Francesca Batacchi in merito. Le prove di trazione sulle altre piante scelte dal professionista incaricato sulla base di valutazioni visive, fra quelle a maggior rischio, oltre ad escludere, come già detto, la necessità di interventi immediati, saranno comunque utilizzate per interventi di manutenzione da programmare. Da parte del servizio fitosanitario non è ancora pervenuta nessuna comunicazione ufficiale. da un punto di vista generale è in corso il censimento e rilevazione delle piante poste nei giardini pubblici e nelle sedi scolastici, compresa valutazione delle condizioni vegetative delle medesime da parte dell'impresa appaltatrice del servizio di manutenzione del verde pubblico, che sarà ultimato e disponibile nei prossimi mesi. Distinti saluti, dirigente.
Grazie, vice sindaco. Perfetto, sì. La parola al consigliere De Santi.
Sì, grazie. Grazie per la risposta, vice sindaco. La cosa che non ho capito, perché sinceramente non l'ho notata nella risposta, se sia stato fatto questa valutazione di stabilità, la VTA è stata fatta, è un metodo di valutazione. È quella lì, grazie, siamo soddisfatti.
Bene, grazie al consigliere De Santi, andiamo avanti, passiamo alle mozioni, punto 10 all'ordine del giorno, abolizione del divieto di accesso ai cani nei parchi comunali, presentata dal gruppo consigliare Forza Italia, protocollo numero 23.124. La parola al capogruppo Ticci.
Grazie Presidente. Premesso che si va affermando una crescente sensibilità nei confronti degli animali da compagnia, con particolare attenzione al loro benessere, nonché al riconoscimento dei loro diritti, che ormai è conclamata l'apprezzabile funzione sociale, persino terapeutica, svolta dagli animali domestici, molto spesso compagni insostituibili di individui fisicamente ed affettivamente soli. Che nel regolamento di pulizia urbana per il comune di Poggibonsi, norme per la civile convivenza in città, allegato parte integrante della delibera del Consiglio Comunale numero 91 del 23/12/2011, al titolo 2, norme di comportamento, capo 2, articolo 26, giardini, parchi ed aree verdi, al punto 1i, si afferma che nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato condurre cani, dove espressamente previsto con apposita segnaletica, con particolare riferimento alle aree di gioco per bambini specificatamente delimitate e segnalate. Considerando che il TAR della Lombardia, nella sezione separata di Brescia, nei mesi passati ha accolto il ricorso di un'associazione animalista ed annullato l'ordinanza del Comune che aveva proibito l'accesso indiscriminato ai cani in tutte le aree verdi pubbliche, che secondo i giudici l'ordinanza sindacale, che reca il divieto assoluto di introdurre cani anche se custoditi nelle aree destinate al verde pubblico, risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, valutato che sempre nella sentenza si sottolinea che è compito dell'ente locale mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, e queste possono essere soddisfatte attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione. Vi do fastidio? No, smetto. Pareva brutto. Dicevo, e queste possono essere soddisfatte attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia, trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale. Che sempre nella sopra citata sentenza i giudici specificano inoltre che il sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani per prevenire le negative conseguenze delle condotte, ma non può sbarrare l'accesso. Pertanto affermano che un'ordinanza che vieta indiscriminatamente l'ingresso ai cani è posta in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso l'imposizione di cui alla disciplina statale che vincola gli accompagnatori o custodi di cani a rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli a guinzaglio. Con la presente mozione si impegna il sindaco e la giunta a modificare il punto 1i articolo 26 del regolamento di polizia urbana, abolendo il divieto di introdurre cani nelle aree verdi pubbliche qualora muniti di guinzaglio ed accompagnatore dotato di paletta per rimuovere le eventuali deiezioni, evitando così di violare i principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Grazie.
Grazie al capogruppo Ticci. La parola al consigliere Pianigiani, Alessio.
Alessandra, applauso, perché è meravigliosa, veramente. Allora, premesso questo, io ho un cane e quindi penso di appartenere a quel gruppo di persone che viene tollerata solo da un animale, quindi capisco anche che cosa voglia dire. No, c'è un problema, tutto quello che dici nella mozione è fondamentalmente condivisibile, no? C'è un problema reale, che la maleducazione delle persone non ha limiti, e questo è, ed è un vero problema. E io mi rimango male portando il cane poche volte fuori a Poggiomonzi, perché per fortuna abito in campagna, però mi capita, siccome i miei genitori abitano in Viale Marconi, di portarlo qualche volta lungo la pista verde, ed è veramente schifoso. Quindi è un problema reale. I giardini, purtroppo, per come sono a Poggiomonzi, non sono divise le aree gioco dalle aree dove puoi passeggiare, quindi diventerebbe un problema. Come la identifichi? Cioè, fa proprio un'analisi, cioè non è il grande parco con poi all'interno un'area riservata dove possono giocare i bambini. Quindi, per quanto io abbia un cane, credo che non sarebbe proprio dal punto di vista igienico buono per loro. Probabilmente è questo, quindi la premessa è questa mozione, le votiamo contrari, però io credo che si potrebbe iniziare, questo lo dico a titolo personale, poi col gruppo insomma ci confronteremo, potremmo iniziare qualcosa anche di sensibilizzazione sulla cittadinanza, perché possedere un animale è una cosa ormai diffusissima. Io persone che non avevo mai pensato avessero il cane, ma come io fino a qualche anno fa, le trovo in giro col cane in ogni luogo, a persone le più inaspettate. Quindi è una cosa su cui molte persone hanno sensibilità, solo che i giardini veramente diventerebbe un problema non solo economico, perché andrebbero divisi, riimmaginati. Ora visto stanno iniziando anche percorsi per il fitness, insomma per la sanità, per la salute all'interno delle nostre aree verdi, quindi sarebbe proprio difficile. Quindi il blocco credo sia identificato tutto il giardino come spazio giochi e spazio destinato ai bambini, e questa è l'accezione. E quindi, però credo sia necessario proprio immaginare una, e quello si può fare lavorandoci anche insieme, credo sia necessario immaginare anche un percorso che porti a una sensibilizzazione, un'educazione, un atteggiamento diverso da parte dei possessori di cani, che a volte per me che sono possessore di cane è imbarazzante. Poi quando giro per paese e trovo, insomma, la gente non ha raccattato la merda del cane, veramente verrebbe voglia di appagli e metterci la testa. Questo solo per dire, insomma, il pensiero. Poi è condivisibile, perché in linea principale il cane non fa danni, il cane insomma si proprio spisciacca da tutte le parti, questo è l'unico limite. Quindi anche se te raccogli la deiezione, insomma, mandare i bambini a giocare dove ha spisciacchiato ovunque non è proprio una cosa. Cioè, io porto il cane al mare con me quando vado nelle spiagge attrezzate per i cani, e mi dispiace, il mio è un Labrador, quindi figurati, quando porto al mare è il suo luogo ideale, però quando vado in posti dove il cane non può venire perché non è attrezzato e le persone non sanno che ci sarà un cane, non ce lo porto, ecco. Quindi credo sia questo, no a questa mozione, però è un percorso e si può iniziare anche a pensare qualcosa dal mio punto di vista.
Grazie al consigliere Pianigiani, capogruppo Ticci, prego.
Allora, ho apprezzato molto la risposta di Pianigiani, perché so benissimo che è un Labrador stupendo e quindi da quel punto di vista può capire. Sono d'accordo, però fino a un certo punto, nel senso, io sono d'accordo totalmente sul fatto di parlarne, sul fatto di eventualmente portare avanti un percorso anche condivisibile, perché penso che comunque l'amore per gli animali non abbia assolutamente un colore politico, e quindi si può tranquillamente, perlomeno da parte mia, lavorare tranquillamente insieme. Però come fare a crederci dopo che è stato votato, comunque si doveva ragionare sul regolamento per la tutela degli animali, da 2 anni nessuno mi ha né ricontattato né detto niente. Come fare a crederci dopo che è passato una mozione dove dove dovevamo strutturare un numero adeguato per un 118 veterinario, che comunque non era niente da fare se non impostare un numero, mettere d'accordo una associazione e dare un servizio alla cittadinanza, quindi costo zero e comunque profitto alto, comunque un servizio in più ai cittadini. Come fare a crederci dopo che abbiamo votato all'unanimità la mozione di un cimitero per gli animali, dove eravate impegnati di trovare un'area che doveva essere comunque da voi segnalata, comunque dal vostro ufficio tecnico, perché giustamente c'erano i discorsi di che io non sono un tecnico, quindi sicuramente momento e non potevo assolutamente identificarla da sola, quindi ci dovevano essere giustamente le distanze dai centri abitati per un discorso di luogo adatto alla cimiterialità e quant'altro. Ho sentito un paio di settimane fa l'ufficio tecnico per sapere se qualcuno ha fatto qualcosa. No, io non ho avuto nessun mandato di identificare quest'area. Quindi, Pangiani, come fare a crederci?
Grazie al capotici, prego, Pianigiani.
Allora, come dirti no? Nel senso, ovviamente le priorità sono, come al solito, altre, però ti dico questo, siccome io quando prendo un impegno personale poi lo porto avanti, allora ti dico che siccome anche questo comporterà qualche piccola spesa, ne so, un euro, un centesimo, lo spostamento di una cosa, non lo so, nel senso, oppure zero e quindi non c'è bisogno, però se ne può parlare in Commissione Bilancio, che è l'unica commissione che posso convocare io, perché è l'unica commissione di cui sono presidente e nella quale se ne può parlare, quindi mi impegno al più presto, sarà il rituale, sarà una cosa che non si fa, però al più presto a convocare una commissione su bilancio per vedere eventuali aggravi, immagino anche qui la motivazione formale, e per parlare di questi temi, perché non è disinteresse, questo te lo posso garantire, però è chiaramente le priorità, no? Che c'è sempre un calendario di priorità e non per insensibilità ma proprio per spostare, creare un ordine di eccetera, che i temi su cui non abbiamo niente in contrario però non ci abbiamo mai lavorato, non è né negligenza né niente, è l'ordine di priorità che è diverso, e però questa volta fra le cose che facciamo mi prendo l'impegno di lavorarci io.
Grazie al consigliere Pianigiani. Prego, capogruppo Ticci.
Me la sono legata al dito, me la sono scritta, quindi spero comunque che da qui almeno a 3 mesi una di queste 3 cose venga concretizzata, perché sinceramente, cioè nel senso, non vedo colori politici e sinceramente penso che a questo punto, dopo anche averle votate all'unanimità, ci possa essere comunque una convergenza. Grazie.
Bene. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione della mozione. Chi è d'accordo sulla mozione alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Ha votato favorevole il gruppo Forza Italia, Poggio Bonzi 5 Stelle, insieme Poggio Bonzi. Ha votato contrario il gruppo del PD. Quindi la mozione è stata respinta. Punto 11 all'ordine del giorno, mozione implementazione della sicurezza cittadina, gruppo consigliare Forza Italia, protocollo 23.125. Capogruppo Ticci, prego.
Premesso che specie nei mesi estivi la vita della città diviene sempre più attiva, si esce di più, specie nelle ore che fanno seguito alla scena, in modo da ritemprarsi dalla calura del giorno, che sono in aumento episodi di violenza, atti di vandalismo e furti. Considerato che sono svariate le zone che necessitano di maggiori controlli, ma le forze dell'ordine per motivi di organico ridotto non riescono a coprire a tappeto tutte le aree a rischio in maniera simultanea, e questo si ripercuote sulla tranquillità della vita cittadina con accadimenti sempre più aberranti, come il caso avvenuto il 5 luglio 2016 della 15enne importunata sessualmente in zona stazione. Valutato che le preoccupazioni della cittadinanza sono tangibili e che in tanti denunciano carenze in fatto di sicurezza, che una città virtuosa, come è sempre stata la nostra, deve avere a cuore le esigenze dei suoi cittadini che attualmente si sentono poco sicuri di vivere tranquillamente la città. Con la presente mozione si impegna il Sindaco e la Giunta a pianificare quanto prima una strategia, specie in vista dell'estate, interpellando tutte le forze di sicurezza presenti sul territorio, in modo da dare ai cittadini una maggior salvaguardia, monitorando le abitazioni, le cose e le persone. Ad individuare le aree più a rischio, andando ad installare o ad implementare laddove già presenti telecamere per la tutela della quiete e della salvaguardia cittadina. In zone come ad esempio la stazione e i vari sottopassaggi presenti nell'Interland Poggio Bonzese, nei parchi e nei giardini pubblici. Grazie.
Grazie al capogruppo Ticci. Chi vuole parlare si deve prenotare. Capogruppo Burresi.
Sì, grazie Presidente. Allora, la premessa che faccio su questa mozione è che come sempre la capogruppo Ticci è molto presente sulle cose che riguardano la cittadinanza in generale, quindi direi che come impianto generale della mozione è encomiabile e è giusta da un punto di vista Il problema è che questa mozione ha delle cose che a parere nostro non sono esatte, cioè non sono nemmeno fattibili, e che molte cose sono già in atto e stanno per essere attuate, se non sono già state attuate. Allora, per quanto riguarda le telecamere, abbiamo già i finanziamenti, li stiamo già sistemando nelle zone che soprattutto hanno accesso e uscita dalla città, quindi tutte quelle strade che hanno questo tipo di importanza per la città sono e saranno monitorate. Per quanto riguarda alcune zone che ancora oggi non sono monitorate, presto saranno installate le telecamere e quindi saranno anche riaperte. Per esempio, uno sarà il parcheggio del Vallone, sarà riaperto prossimamente, appena è pronto l'impianto delle telecamere, il terzo piano. Però qui c'è anche i tempi, c'è già il finanziamento, c'è già la gara per la ristrutturazione, per cui non so, ci sarà questione di qualche mese, non so, di un paio di mesi, insomma. Non lo so, però ti dico una cosa che non conosco, quindi non ho questa percezione. L'unica cosa è che, per esempio, i dati ci dicono che Poggi Bonzi è una zona che non ha un incremento particolare di delinquenza e di situazioni particolarmente complicate. Te lo dicono dati della prefettura. C'è il questore di Siena, ha fatto alla fine del 2016 una relazione e ci dice anche che gli interventi, non in funzione degli eventi successi, ma in generale, che sono stati attuati, anche rispondendo a questo che era l'anno del giubileo, che ha avuto dei fondi di maggiorazione rispetto a altri anni, gli interventi da parte della polizia, di monitoraggio del territorio, sono stati molto, molto maggiori. I reati risultano, se non in calo, non certamente in aumento, quindi riteniamo che, insomma, questa sia ci sono dei punti che noi pensiamo non siano giusti. Un'altra cosa che certo il sindaco può pensare di fare rispetto ai vigili urbani, ma non certamente alle forze di polizia, il piano di monitoraggio lo fa la pubblica sicurezza e non il sindaco. Il sindaco, se viene convocato, ne dà il suo contributo, come è giusto che sia. Questo è, quindi riteniamo anche, una mozione che pur avendo i suoi lati estremamente positivi, però insomma, non ha un'esattezza, di compilazione che noi riteniamo debba essere fatta quando si fa una mozione, perché dire che a Poggi Bonzi che sono in aumento episodi di violenza e di atti di vandalismo, insomma, ne vorrei avere anche una numerazione, una datazione specifica, perché insomma, non mi sembra così, ecco. Non ci sembra che questa città ancora viva in un modo adeguato, non si può fare molto meglio, certamente si potrebbe mettere le telecamere in tutte le strade, però noi non siamo stati mai per riempire la città di telecamere, premetto, fra telecamere private e telecamere che pubblicamente ora verranno e sono state sistemate, credo insomma ancora la città è abbastanza monitorata.
Grazie al capogruppo Burresi. Capogruppo Ticci, prego.
Grazie. Allora, io non sono per niente d'accordo su quello che è stato detto da Burresi. Allora, in prima cosa, l'incremento degli atti magari di vandalismo. Se guardate la mozione, comunque tutti voi avete visto che ultimamente non ci sono stata presente. Ci sono stata perché la mozione infatti è datata 12 luglio 2016. Quindi vi posso assicurare che nel momento in cui è stata fatta la mozione c'era un incremento degli atti di vandalismo. Infatti, comunque, nella mia premessa si stava valutando di fare una strategia eventualmente per la prossima estate, perché comunque questo non è un momento in cui gli atti di vandalismo sono in incremento, però giustamente durante l'estate, dati alla mano, se voglio glieli porto per il prossimo consiglio comunale senza problemi, perché comunque li ho avuti comunque dalle forze dell'ordine, quindi non è assolutamente un problema, quindi su questo mi devo dissentire. Altro punto, lei ha detto che io ho richiesto un monitoraggio da parte della sicurezza del sindaco. No, in realtà era un po' diverso il concetto. Il concetto era quello di pianificare una strategia mettendo a tavolino le varie forze di sicurezza. Quindi penso che comunque sia tra i compiti di un sindaco e di un'amministrazione comunale andare anche a, tra virgolette, far parlare tra di sé varie forze comunque di sicurezza della città per andare semplicemente a garantire una maggior sicurezza per i cittadini. Quindi tra dire che il sindaco deve andare a monitorare una situazione e dire che il sindaco può o comunque, perlomeno a detta mia, potrebbe mettere insieme varie forze comunque di sicurezza a tutela di una cittadinanza che soprattutto nei mesi estivi, io me lo ricordo bene i mesi estivi scorsi, comunque la paura tra varie persone dilagava, che comunque Poggibonsi, ma non solo Poggibonsi, comunque tutte le città comunque della zona erano comunque state prese di mira da diversi personaggi che comunque magari visto il periodo storico, magari visto qualsiasi altro genere di motivo, tendevano ad entrare nelle abitazioni. Io sinceramente sono stata una di quelle, quindi le posso assicurare che tanto piacevole non è uno. Altra cosa, sinceramente, per quanto riguarda il discorso delle telecamere, io infatti non ho detto che il sindaco e la giunta devono mettere delle telecamere, ho detto individuare delle aree e eventualmente implementarle. Magari, nel senso, poteva essere semplicemente anche un connubio con il primo punto, ovvero fare una strategia intanto di identificare delle aree. È ovvio, quando si parla di un esborso economico, i passaggi da fare sono più di uno, quindi il tutto e subito non esiste. Poi, ripeto, se la mozione non me la volete votare, a me non mi cambia il concetto, però le ripeto che comunque quello che ha detto, secondo me, non è particolarmente giusto, legato alle parole che comunque sono state messe nella mozione. Tutto lì.
Grazie, capogruppo Ticci. Capogruppo Burresi,
no, prego. Mi avevi risposta per dire due cose. Cioè, l'immagine che dà la mozione è un'immagine che dà, secondo me, un'idea che in questa città è un problema uscire la sera d'estate. E questo, secondo me, non è così. Cioè, io lo dico per quello in generale. Poi ci sono due punti che non condivido. Non si condividono perché è vero che mi dici che il sindaco dovrebbe... ma il piano di sicurezza non è un piano che il sindaco chiama le forze di sicurezza. Le forze di sicurezza si chiamano fra sé, ovviamente, perché quando fai un programma di pattuglie che vanno a giro H24 a Poggibonsi e a Staggia e in tutta la zona che riguarda le varie... certo che si parlano, ci mancherebbe altro. I vigili urbani fanno fino alle 2 la notte, e poi c'è la polizia, poi ci sono i carabinieri, poi c'è la guardia di finanza e c'è la forestale. Cioè, voglio dire, sono una quantità di persone che girano costantemente per la città a fare... Il fatto che si possa monitorare al 100% tutte le abitazioni, tutte le strade, sinceramente mi pare una cosa complicata, quantomeno, non lo so. Poi, ti ripeto, per il resto già stiamo andando nella direzione di implementare le telecamere, di implementare, non di individuare le aree, non ti dico di più, si individuano le aree e ci si mettono le telecamere. Il nostro optimum sarebbe mettere le telecamere nei luoghi in cui è possibile poi far sì che chi viene a delinquere o chi delinque abbia un incentivo a non venire perché sa che è monitorato. Questa è l'idea della telecamera, perché serve a questo. Una telecamera non serve a evitare uno, serve a far sì che sia un deterrente, non che sia l'atto risolutivo. Poi tutto il resto c'è, perché secondo me Poggibonsi, più di altre città, proprio perché ha presenti i vigili urbani, ha presenti la polizia, la pubblica sicurezza, ha presenti i carabinieri, ha presenti la guardia di finanza, ha presenti la forestale a Colle, ma insomma voglio dire segue tutta anche la zona della Valdelsa. Quindi io credo che insomma l'idea è vero anche che questo lo capisco, che i furti nelle abitazioni ci sono, ma vanno a periodi e sono effettuati probabilmente da persone che vengono, no, ma non sono così evidenti e così presenti come si potrebbe pensare. Capita, ci sono. Comunque quello che stiamo facendo lo stiamo facendo in funzione di questo, non in funzione di altro. Cioè non è che si fa le cose perché bisogna mettere, si mette il reale proprio perché per evitare che queste persone vengano a fare questo. Questa è la nostra. Io credo la città sia monitorata, credo, cioè poi sai.
Grazie Burresi, prego Ticci.
Allora, io sono una donna, sinceramente io non ci cammino tanto volentieri la sera da sola per Poggibonsi, giusto per dire al suo primo punto, se lei si sente tanto tranquillo, io sono veramente contenta per lei, magari non è una donna e probabilmente comunque il concetto cambia, perché ci sono dei posti dove io oggettivamente, eppure comunque non sono più una bambina e sono una persona che comunque si sa difendere da sola, oggettivamente da sola non ci vado volentieri. Poi, per quanto riguarda il discorso che voi vi state impegnando per il monitoraggio, bene, a me fa piacere, cioè per me comunque una mozione non è semplicemente un foglio politico, per me una mozione è uno sprono, perché penso che comunque il compito della minoranza deve essere quello di spronare la maggioranza a fare di meglio, non fare tanto chiacchiericcio oppure opposizione fantastica. Quindi, nel senso, se riesce la mozione a spronare una maggior sicurezza, tanto meglio. Per quanto riguarda il discorso che faceva, legato al dire che le telecamere servono al monitoraggio, io infatti anch'io ci ho scritto la stessa cosa, cioè che le telecamere servono per monitorare, non è normale che non mi vanno ad evitare una cosa. Infatti io parlavo appunto di fare una valutazione di quelle che sono, magari anche mettendo comunque al tavolo le varie forze dell'ordine, per capire anche in funzione nei vari momenti. Piangiani, te l'ho fastidio, visto che stavo parlando con lui. Di conseguenza, nel senso, anche da parte mia, erano comunque legate a un discorso di monitoraggio e non da un altro. Poi, da parte mia, non c'era nemmeno mai stato comunque un fantomatico attacco a quelle che possono essere le varie forze di sicurezza. So che ci sono, so che sono presenti nel territorio, so che comunque loro tra di sé hanno delle ottime collaborazioni, però perché non fare di più? Perché non avere anche un'amministrazione più attiva che comunque tante volte comunque si può dare anche un'organizzazione diversa? Perché non dare una maggior sicurezza ai cittadini? Lei si sente comunque bene, comunque non si sente comunque minimamente una situazione magari di rischio o comunque di pericolo. Ci sono tante persone che comunque non la pensano come lei, io sono una di queste, quindi giustamente, nel senso, da parte mia, se voi andate magari verso un'implementazione della sicurezza e quant'altro, tanto meglio, però è anche vero che comunque, nel senso, nella mozione non c'è scritto niente di diverso da quello che lei affermava. Tutto lì.
Grazie al capogruppo Ticci, prego consigliere De Santi.
Sì, grazie Presidente, ma io intervengo brevemente su questa mozione perché ritengo che la collega non abbia voluto rappresentare una visione della città dove comunque c'è una delinquenza diffusa e siamo in una situazione che può essere paragonata a quella di città metropolitane che sono note alla cronaca per diciamo un senso di insicurezza diffuso. Però abbiamo un dato oggettivo, Burresi, cioè specialmente nei mesi nei quali, ai quali la mozione fa riferimento, la percezione della sicurezza, che poi magari non trova riscontro nelle statistiche della prefettura, è diversa rispetto a quella che poi magari è il dato in mano alle forze dell'ordine. Cioè si avverte all'interno della città un sentimento non di insicurezza riguardo a Poggibonsi, però di insicurezza rispetto ad alcune zone in contrapposizione ad altre. Questo obiettivamente vorreste anche lei che vive un po' questa città dovrà aver sentito qualcheduno che gli ha raccontato di vicende poco piacevoli che magari sono successe nel proprio quartiere. Quindi si tratta di prendere la mozione che la collega ha fatto per il lato positivo delle cose che ha voluto esprimere. Andiamo a parlare delle telecamere, per esempio. Intanto le telecamere non sono esclusivamente uno strumento dissuasore, ma sono anche uno strumento di indagine. Quindi servono perché vengano accertati non soltanto i reati, ma perché vengano perseguiti anche i colpevoli o i presunti colpevoli di queste reati. Allora dovresti interrogarti, dovremmo tutti interrogarci su poi come far funzionare queste telecamere, perché a una interrogazione poco meno di un'ora fa su 3 telecamere 3 c'è stato risposto e non c'è personale sufficiente per poterle visionare tutte. Beh, allora se noi da 3 passiamo a metterne 30 o quelle che saranno, si pone un problema poi della gestione di queste telecamere e quindi della sicurezza a queste telecamere legata. Si pone o no? Io credo che si ponga. Quindi è un problema che credo che debba comunque essere affrontato e non può essere minimizzato. Cioè non basta mettere le telecamere, ma bisogna che poi queste telecamere vengano messe anche nelle condizioni di servire a quello per le quali abbiamo affrontato delle spese e abbiamo individuato delle zone. Quindi su questo io chiedo che venga fatto un approfondimento e chiedo che una commissione, non so quale, ma decidiamolo, può essere quell'ambiente territorio, può essere una delle tante commissioni che abbiamo, di farla lavorare su questo argomento per capire anche, non solo questo, ma anche come sono state individuate queste priorità di installazione delle telecamere. Il collega sicuramente ricorderà che qualche mese fa in questo Consiglio abbiamo affrontato la votazione di un regolamento che esclude dal Consiglio Comunale la possibilità di individuare le aree dove poter andare a mettere le telecamere, spostando questa possibilità dal Consiglio Comunale alla Giunta e per come era stato formulato quel regolamento in maniera, a nostro avviso, ambigua. Si ricorderà che abbiamo avuto modo di discuterne in Commissione, abbiamo avuto modo di discuterne anche in questo Consiglio, alle forze che poi sono i dirigenti del Comune. Quindi può non trovare rispondenza in quella che è la visione della vostra città, la mozione che la collega ha presentato. Io escludo nella maniera categorica che abbia voluto rappresentare male la nostra città come una città piena di delinquenti, lo escludo nella maniera più categorica perché ho capito bene lo spunto di questa mozione. Io invito il Consiglio e invito chi è Presidente delle Commissioni a farsi carico della parte positiva di attenzione che è stata portata, perché qui due problemi emergano chiari. Uno è dove sono state messe e come sono state individuate le priorità per installare queste telecamere, e credo che i consiglieri comunali abbiano tutto il diritto di capire quali sono state le aree e quali sono stati i criteri per cui sono state individuate queste priorità. Due, alla luce anche di quanto esposto prima nell'interrogazione e quanto rispostoci, cioè che vi è una difficoltà oggettiva poi nel tradurre le immagini di queste telecamere in maniera fattibile perché vengano visionate e perché quindi il reparto della sicurezza funzioni, come si pensa di strutturarci e di adeguarci rispetto a quelle nuove telecamere che andranno ad essere installate. Cioè io penso che possiamo trovare comunque su questo spunto che la collega ha portato uno spunto di positività e fare un approfondimento, perché poi alla fine non si tratta di andare a dipingere la città per quello che non è, ma di dare tutti un contributo per farla funzionare meglio. Grazie.
C'è un intervento prima, è l'intervento del consigliere Guma.
No, io intervenivo soltanto su questo punto qui, perché credo che non ci sia nessuna preclusione da parte nostra a poter cercare di fare una commissione, perché è utile fare una commissione, perché noi siamo sensibili quanto lei a questo tema. Perché è vero che io non sono una donna, ma è vero che forse qualche situazione di pericolo potrebbe crearsi anche per me e per i miei familiari. Quindi il tema è sensibile, è attuale, potrebbe essere anche utilizzato per poter lavorare bene in commissione. E nella commissione, qualora ci fosse l'opportunità di poter decidere anche dove voler mettere le telecamere, potremmo anche provare a ragionare dove poter indirizzare. Però nella mozione io leggo questo, che c'è un concetto di pianificazione strategica della sicurezza che dovrebbe fare il sindaco piuttosto che la giunta, non ho capito chi lo deve fare. Io credo che ci siano degli enti sovraordinati che questa cosa qui la devono già fare, la fanno loro. Io mi interrogherei più che altro sugli organici, perché non è un problema della polizia municipale non poter visionare le telecamere, la dotazione degli organici. Lei mi sembra che fa parte del gruppo consiliare di Forza Italia, ex PDL, o PDL, ora Forza Italia, ora. Allora, loro avevano deciso il vigile di quartiere o il poliziotto di quartiere, non mai attuato. Ora una nota polemica, soltanto politica. Il governo Renzi ha attuato i decreti per poter aumentare gli organici, sia i poliziotti, più le dotazioni, più gli stipendi e tanto altro. Quindi, vuol dire, noi l'abbiamo attuato, questa roba qui. È chiaro che per poter avere la possibilità di un organico di polizia piuttosto di carabinieri che possano vigilare più attentamente possibile nella città, questo ci deve pensare il prefetto appena insediato. Non ci può pensare il sindaco e chiamare il prefetto, vieni a Poggi Ponzi, facciamo una riunione e vediamo un po' quanti carabinieri c'è bisogno, perché... Oppure la stessa cosa, se lei pensa che si possa fare istituzionalmente, visto che lei è anche un amministratore locale, potrebbe farsi lei interprete tramite il prefetto piuttosto che il questore per poter chiedere quali dotazioni organiche di forze di polizia o di carabinieri c'è bisogno nell'area Valderza e nello specifico a Poggi Ponzi. Quindi, ripeto, noi siamo sensibili quanto lei alla questione della sicurezza, però bisogna interrogarci anche su come aumentare la sicurezza senza restringere gli spazi della libertà, perché le telecamere vanno benissimo, però noi dovremmo cercare di non restringere gli spazi della libertà utilizzando un vecchio patrimonio comune, che a volte la sicurezza la fanno anche i cittadini e il presidio lo fanno anche i cittadini. Capisco che la notte non è possibile andare in giro e controllare e presidiare il paese o le ronde, perché non è nel nostro modo di fare. Però è vero anche che i vigili che sono in capo all'amministrazione comunale, io li vedo parecchio in giro a piedi, perché possono fare nelle ore di lavoro che loro hanno previsto nel loro contratto e nel loro profilo contrattuale, possono fare un po' di sicurezza nella città. Quindi la sensibilità massima, sicuramente possiamo intervenire in una commissione per poter sviluppare meglio l'argomentazione di questo tema, perché credo che a volte c'è bisogno di qualche consiglio, qualche consulenza di chi se ne occupa più nello specifico.
Grazie Buma. No. Allora l'intervento del capogruppo Ticci, prego.
Allora, grazie Guma per il discorso della sensibilità, e comunque insomma apprezzo moltissimo la volontà di portare il tema in commissione, perché oggettivamente insomma penso che la sicurezza cittadina sia una cosa appunto che possa stare bene a tutti, e anzi a cuore a tutti. Mi è dispiaciuta solo una cosa, la sua citazione politica, perché io non penso di aver mai fatto politica con le mie emozioni, ho sempre cercato di fare le emozioni molto legate alla cittadinanza. Se mai vogliamo parlare di politica, oggettivamente, nel senso, in questo momento è stato citato Renzi, magari fatemelo sapere voi da che parte state, visto che voi non lo sapete da che parte sto io.
Grazie al capogruppo Ticci. Allora andiamo, passiamo, se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione dell'ultimo punto della mozione numero 11. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. La mozione ha votato favorevolmente il gruppo Forza Italia insieme a Poggi Ponzi, e Poggi Ponzi 5 Stelle ha votato contrario il gruppo del PD. La mozione è stata respinta. Buonasera a tutti, arrivederci.